Allora, diciamo che voi traete qualche, come dire, beneficio dal fatto che le vostre colleghe abbiano già discusso, perché adesso cominciamo al volo con qualche criterio di esposizione disagi in situazioni come quelle che hanno vissuto loro e che più o meno vivrete voi, nel senso che il punto della questione è: che c'è di difficile nel parlare in pubblico? C'è di difficile alcune cosette. Allora, una per esempio ha a che fare col mettere a fuoco il pubblico, ovvero sia rendersi conto di cosa il pubblico probabilmente sa di quello che noi ci accingiamo a trattare, cosa invece probabilmente non sa, e decidere se questo merita di essere introdotto e specificato oppure no. Nella fattispecie, parlando del saggio che portava Federica, che è quello, diciamo, più complicato da un punto di vista teorico perché era un minimo fondativo di una serie di discorsi, oggi volevo darvi un qualche, ed è l'immaginario della macchina, volevo darvi qualche idea su come si poteva affrontare la presentazione in modo che vi costruiate una serie di mappe e di scalette eventualmente ad hoc. Diciamo che voi partite avvantaggiate dal fatto che io teoricamente dovrei sapere quello che dite, visto che l'ho scritto, quindi più o meno mi ci dovrei trovare. Loro invece si sono trovate con un pubblico che era del tutto a digiuno della gran parte dei fondamenti teorici di quello che dicevamo, oltre ad essere un pubblico in larga misura della triennale, quindi anche un po', come dire, meno smaliziato da un punto di vista cognitivo, se vogliamo usare questi aggettivi così tanto per buttarli là. Quindi il punto centrale qual è? Che ogni volta, e questo vale bensì non solo per i saggi, ma vale per qualunque tipo di risposta a esame che voi andiate a dare, vale per qualunque tipo di approccio, no? Anche a un libro. Diciamo che uno dei punti centrali dello studio sta esattamente nel mettere a fuoco qual è il messaggio principale di un libro e poi eventualmente costellare intorno i materiali che l'autore ha ritenuto di voler aggiungere. Però normalmente c'è una tesi forte in uno scritto scientifico, in uno scritto che voglia essere propositivo, che è quella sulla quale è opportuno focalizzarsi. Allora, nella fattispecie, il testo dell'immaginario della macchina cosa mette in luce fondamentalmente? Cosa vuole portare a conoscenza di un pubblico più ampio? Il fatto che la cultura occidentale, come abbiamo detto più volte, si fonda su un immaginario particolare. Ok, e questo immaginario è quello appunto della macchina, dell'artificialismo, l'immaginario che traduce la gran parte dei tratti della realtà all'interno della quale ci troviamo in termini appunto macchinici, se vogliamo usare un aggettivo un po' così balordo. Ok, quindi chiaramente ok, allora quindi diciamo che il senso centrale del saggio qual è? Questo, ok, l'uomo occidentale ha una difficoltà con la materia che non sia una materia addomesticata e inorganica. Ok, perché? E quindi questo è il primo step della questione, ok? Il motivo per cui c'è questo discorso, c'è questa difficoltà, è un motivo che risale culturalmente a epoche precedenti, che possiamo rintracciare nei diversi contributi diciamo, delle radici della nostra cultura, con un'avvertenza che merita di specificare un po' meglio, perché Federica l'ha esposta in modo un po' brutale, che con il professor Moschini capitavamo male perché essendo, come dire, notoriamente cattolico e centrato su questi temi, è molto più ferrato dello spettatore medio e soprattutto tende a non vedere certe cose, che sono invece quelle che dovevamo mettere probabilmente meglio in luce anch'io nel saggio, ovvero sia il fatto che tra la dottrina e il messaggio che giunge alle masse di solito c'è una certa differenza. Allora io sono perfettamente d'accordo sul fatto che nella religione cattolica, cristiana e cattolica, c'è un interesse particolare per la corporeità perché effettivamente la resurrezione avviene col corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo però, tuttavia, nel messaggio più ampio che viene diffuso, nella ricezione più generalizzata che si è avuta anche a causa di fenomeni particolari, abitudini, eccetera, eccetera, spesso e volentieri viene frainteso e la corporeità viene vista appunto come la fonte dei peccati, la fonte delle istigazioni, delle emozioni più basse, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi questo in qualche modo va un po' più problematizzato come discorso, perché effettivamente, se non erro, avevo anche riportato che ci sono alcuni, come dire, momenti alti della dottrina cristiano-cattolica, come San Francesco ad esempio, dove questo discorso non vale. Però il problema è che c'è una continuità immaginale anche all'interno di queste narrazioni che porta in qualche misura, no, come dovrei aver riportato che Valerio Evangelisti con Heimerich e tutti i vari discorsi di Heimerich, che sono, diciamo, romanzi correnti, narrativa corrente, e l'immagine che viene fuori in qualche misura è largamente quella. Quindi possiamo ritrovare, se non la totalità del discorso, comunque buona parte della questione la possiamo riportare, esattamente come Platone, pur essendo un utilizzatore di miti, un utilizzatore di grandi strategie immaginali di narrazione, comunque è l'autore che fa lo scontro con i poeti, è l'autore che parla del mito dell'auriga, che in qualche misura, no, genera una serie di difficoltà nei confronti del corpo. Tutto questo viene all'interno, abbiamo un nuovo studente, quindi faccio una brevissima, un brevissimo cappello, viene all'interno di una sociologia dell'ambiente che non è una sociologia dell'ambiente canonica, perché da questo punto di vista sposo Beck, come vedremo, e che quindi non vede una differenza fra uomo e ambiente. La differenza fra uomo e ambiente, secondo me, è l'ennesima dicotomia che abbiamo costruito all'interno della nostra cultura e ci permette di parlare dell'ambiente come se fosse qualcosa che ci riguarda, sì e no, laddove noi dovremmo essere immersi all'interno dell'ambiente perché siamo buona parte di coloro che lo costruiscono in quanto tale, e se non lavoriamo sui modi della nostra cultura questa cosa non la capiamo, fondamentalmente. Quindi cerchiamo di... sì, niente? Adesso che qui fa molto brutto oggi, quindi probabilmente c'è un problema di... Possiamo provare a staccare e riprovare? Proviamo un momento a staccare e riprovare, se volete.
Può provare a staccare dei video, magari?
Sì, ok. Ok, vediamo se così va meglio. Va un po' meglio? Oggi è un disastro, no? Le ultime parole famose proprio. Non vi sento più neanche io.
No, no.
Allora, dicevamo, quindi, che se non ci occupiamo dei movimenti interni alla cultura, del modo in cui questa costruisce il suo ambiente, sia interno che esterno, come direbbe Beck, e via discorrendo, il tema dell'ambiente non è affrontabile, perché affrontarlo con i criteri con i quali lo si è affrontato fino ad oggi, quindi come discorso specialistico, specifico di un certo tipo di realtà, è evidentemente non pagante, per tutta una serie di ragioni che purtroppo non posso riepilogare adesso, ma insomma poi le trovo nel saggio. Quindi uno dei punti centrali, dal mio punto di vista, è che la nostra cultura si costruisce su un paradigma che è esclusivo, quindi un paradigma che privilegia l'out-out contro l'et-et, e che ha un fortissimo contenuto immaginale che tuttavia nega attraverso un'accentuazione della razionalità sempre più stretta, sempre più strumentale e scientifica. Dal mio punto di vista si tratta di discorsi culturali, di miti, in fattispecie esattamente, e uno dei miti dei quali ci siamo occupati, appunto, che lei trova nei famosi saggi, è quello dell'immaginario della macchina, ovvero sia dei motivi per i quali noi pensiamo che le macchine siano migliori di noi, pur essendo noi coloro che le producono, coloro che le progettano e via discorrendo. Allora, il punto centrale è esattamente questo è quello che la tesi del testo è questa, ok? A questo punto diciamo che ci sono due opzioni: o si lascia l'immaginario nell'indistinto e quindi saltiamo. Succedono cose improbabili. Mi sa che ci stanno dicendo che se ne vanno, poveracce, non posso capire. Allora, dicevamo quindi che possiamo o non approfondire la questione dell'immaginario o eventualmente, e questo è ovviamente impegnativo, riproporla in qualche misura. Però è chiaro che a quel punto bisogna darne una comunicazione più semplice, senza andare nei riflessi, nelle costellazioni, eccetera, eccetera. Noi lavoriamo sulla base del lavoro di un sociologo, di un socio-antropologo francese che si chiama Gilbert Durand, che ha scritto un libro che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario, che offre dei fondamenti piuttosto molto interessanti a una comprensione appunto della componente immaginaria o immaginale all'interno del sapere. Quindi però il problema qual è? Che purtroppo non ne sa niente nessuno, soprattutto in Italia, e l'immaginario viceversa è costruito come un artificio a sua volta, un paese dei balocchi, un qualcosa di completamente irrelato con la realtà. Ecco, questo invece è quanto, secondo me, con una serie di supporti e paletti teorici, non è vero, nel senso che il nostro immaginario ci spinge potentemente in alcune direzioni piuttosto che in altre. Poi queste direzioni le possiamo affrontare in modo razionale quanto vogliamo, però negare che la ragione abbia una componente immaginale non funziona, perlomeno questo è il quadro teorico all'interno del quale ci muoviamo. Quindi avevi davanti questa possibilità: o parlare dell'immaginario dandone una rappresentazione estremamente blanda come quella che ho appena detto, quindi sì, l'immaginario come prospettiva euristica, come componente della conoscenza, senza stare a specificare le varie cose, magari eventualmente, certo. Poi il problema qual è? Che c'è regime diurno e regime notturno. Ecco, quindi qualche cosa bisognava un minimo spenderla. Quindi avresti dovuto dire qualcosa sui simboli, evidentemente, e sulla loro polisemanticità, quindi sulla ricchezza. Va meglio?
Va bene, andiamo a casa, andiamo a...
Beh sì, ho paura che sia meglio, effettivamente.
Per quanto riguarda le istruzioni per il lavoro,
ok? Mi sa che sei inchiodata. Sta connessione è un incubo. Già parlare con tutte cose che ti guardano dalle parti sbagliate è micidiale, ma poi così veramente. Che poi tra l'altro abbiamo fatto una diretta non credo che l'abbiate vista. Abbiamo fatto nel gruppo dell'immaginario abbiamo fatto una diretta Facebook dei due incontri a Verona venerdì, che è venuta benissimo. Non riesco a capire perché questa cosa debba essere così complicata, è un mistero proprio. Vabbè, lasciamo questo. Allora, dicevamo quindi che il tema appunto della simbolica e del regime diurno andava in qualche misura, a meno di non parlare per niente della questione robot cyborg fondamentalmente. Però certo, effettivamente era un saggio abbastanza complicato. Diciamo che anche lì nell'enunciazione conviene tenersi sulle linee generali, cioè non è il luogo in cui mettersi a spiegare nei dettagli cosa ha fatto chi, come si deve interpretare, tutte le spiegazioni, quello perché comincia a essere un po' troppo. Diciamo che ok, allora dicevamo quindi, nel momento in cui si identifica la questione in questo modo, appunto ci si regola un attimo sulle contribuzioni e poi una volta spiegato cos'è il regime diurno e il regime notturno si può anche poi discutere eventualmente e descrivere il discorso del robot e del cyborg, no? Perché il punto centrale è che attraverso questa analisi si mette in luce, si riesce a mettere in luce da un punto di vista di fiction e di narrativa una divergenza immaginale tra il robot e il cyborg, perché il robot appartiene a quello che Dunant chiama il regime diurno, quindi macchina pura, che ripropone al suo interno una serie di divisioni assortite perché è fatta di software e hardware, il software è fatto di 1 e 0, quindi è tutto, come dire, un concentrato di dicotomie cartesiane. Mentre il cyborg, essendo come dire, confusione fra macchina e carne vivente, non rientra più in quel paradigma immaginale, ma diventa qualcosa che lo supera, in qualche modo lo integra, no? Per cui insomma è abbastanza interessante. Però ecco, questo era più o meno il ragionamento, grosso modo. Allo stesso modo, per quello che ha detto Benedetta, a questo punto, visto che stiamo sbaraccando, io chiudo. Buonanotte. È finita così, madonna, è un incubo sta connessione, se devo dire. Allora, qual è lì il focus della questione? Il fatto di un'ecologia estetica. L'ecologia estetica che cosa rappresenta? Rappresenta una strategia narrativa in qualche modo anche lì, perché è chiaro che poi è una proposta abbastanza, come dire, polemica per certi versi, ma comunque provocatoria, ecco, più che altro. È un modo per parlare del fatto che appunto nella conoscenza ci sono degli argomenti e delle tracce di comprensione del mondo che nella nostra conoscenza non ci sono. Dicono, siccome l'ecologia si presta, perché è già transdisciplinare suo, come abbiamo visto, e come dice Beckett è di fatto una cosa non ben determinata, perché no, più o meno ognuno ci mette quello che gli pare, perché trattandosi di questo dominio estremamente ampio che cerca di dire il non dicibile con gli strumenti attualmente esistenti, mettendoci l'estetico, l'idea qual è? Quella di salvare tutta una serie di contributi che vengono dall'emozionale, dal qualitativo, dal simbolico, che nel nostro sapere corrente non ci sono e che sono invece fondamentali per poter comprendere l'argomento, no? Perché come abbiamo detto, alcune parole nella nostra sezione finita dell'infinità priva di senso, quindi nella nostra cultura, citando Weber, sono parole che esorbitano la finitudine della cultura stessa. Natura, mondo, universo sono parole, no, che vanno ben oltre le nostre capacità di dire. Come diceva il professor Moschini, il mondo è un concetto metafisico. Ed è vero, perché noi non esperiamo mai direttamente il mondo, noi del mondo esperiamo parti, che siano quelle nelle quali viviamo, quelle attraverso le quali viaggiamo, quelle che ci vengono descritte attraverso i media o con gli strumenti scientifici, ma la totalità del mondo a noi, come dire, è ben al di là della nostra capacità di raffigurazione e comprensione. Quindi noi quando parliamo del mondo, no, parlando del mondo, in qualche modo già usciamo dai confini della cultura che ci siamo costruiti, perché questa, come altre parole, come abbiamo visto, morte, come, no, universo, tutta una serie di entità con le quali non possiamo non commisurarci, ma che sono comunque indomite ai nostri artifici linguistici. Di conseguenza non ne parliamo e parlandone segnaliamo in qualche modo l'insufficienza del linguaggio stesso. Non so se questo è chiaro, no? E quindi abbiamo questo costante rinvio che, come credo di avervi detto, è il costante rinvio che fonda la gran parte dei pensieri vivi, dei pensieri fertili con i quali ci siamo confrontati. Per esempio, Il primo romanticismo, come credo di avervi accennato, si fondava esattamente su un dialogo fra visibile e invisibile. L'invisibile è questo, è tutto il resto, no? E la logica simbolica perché è così importante, come ho messo a fuoco facendo lezione in questi giorni? Perché di fatto è la logica che permette il trasferimento dei significati e delle possibilità di significato dalla realtà fino al mondo reale. Cioè il simbolo, partecipando del carattere matriciale di significato e di una componente propria alla cultura isolata, chiusa, che si è costruita, permette di far andare i significati avanti e indietro. In qualche modo è la strategia attraverso la quale noi rastrelliamo i significati dall'informe realtà e li portiamo a diventare cultura oggettiva. No, perché rimane il problema, come faccio io a acchiappare questi significati? Ecco, i significati li acchiappo perché? Perché nel simbolo c'è una parte che è pertinente al mondo qui e ora e una parte che invece è un rinvio ad altro, è un'apertura perenne. Il simbolo è per quello che è inadatto a una conoscenza scientifica come noi ce la raffiguriamo, perché c'è una componente all'interno del simbolo che non è definibile, è virtualmente infinita, no, in qualche modo il simbolo è una parcella della realtà o comunque qualcosa che mi mette costantemente in rapporto con la realtà. Non a caso Baudelaire parla del mondo come una foresta di simboli e le grandi operazioni poetiche, che non a caso vi ricordo i romantici della prima ora ritenevano le uniche capaci di parlare della modernità, perché appunto avevano ben visto che la modernità era eccedente rispetto a quelle che erano le convenzioni linguistiche possibili. Ecco, quelle sono le strategie che attuano costantemente questo, diciamo, no, questo andirivieni, direbbe Gilbert Durand, probabilmente questo tragitto antropologico tra il non ancora e il già in essere, mettiamola così. Oggi mi sento particolarmente filosofico. Allora, ci siamo quindi? Ok, il lavoro che aveva fatto Elena andava molto bene, ma mi si è persa la tesi del saggio fondamentalmente, quindi diciamo che le è mancato un attimo il centro della questione, però insomma la riduzione era abbastanza gestibile, era abbastanza comprensibile dal pubblico. E a un certo punto si è visto che brancolavi un momento, però insomma ecco, in quel saggio l'idea centrale qual è? Il fatto che dovendoci noi confrontare con una raffigurazione dell'uomo e quindi di noi stessi, che è totalmente starata rispetto alle nostre capacità, e qualunque aspettativa si generi su questo tipo di rapporto non può che concludersi negativamente per noi, perché non saremo mai all'altezza delle aspettative. Noi ci pretendiamo costantemente razionali e non siamo costantemente razionali, ma non per colpa quanto per natura. Noi siamo fatti in un altro modo, no? Diceva, mi ricordo se fosse Shakespeare o chi, noi siamo fatti della natura dei sogni, no? Esatto. Allora chiaramente il problema, nel momento in cui vuoi ridurre questo a un perenne calcolo di costi e benefici in chiave economica, ci sono delle grosse difficoltà e tu non sei all'altezza, ringraziando Dio aggiungerei, però nella tua percezione chiaramente questa cosa si perde, perché avendo noi stabilito che si è umani quando si è razionali attraverso Cartesio, nel momento in cui la razionalità si configura in un certo modo, ci sono delle conseguenze pratiche. No, anche se sembra che parliamo del nulla, tanto per cambiare, questo, quello che vedremo oggi di Beck ce lo conferma e rafforza come discorso. In ultimo, Eleonora si è beccata la patata bollente, di fatto, perché è il saggio più rognoso della questione, oggettivamente. Anche lì era abbastanza complicato non far riferimento a una serie di a priori, di discorsi a priori, però insomma te la sei cavata, devo dire, abbastanza bene, salvo per quella questione del diabolico che non, e che purtroppo anche lui prevedeva un trasferimento di informazioni relativa a Durand, ovviamente, perché da quel punto di vista abbiamo giocato su diavolo simbolo, quindi le diverse eccetera etimologie e via discorrendo. Però ecco, sono discorsi che se li fai dopo aver parlato estensivamente della questione si capiscono, se te li trovi così tra capo e collo, punto in bianco, una triennale, stavano tutti come di questi che cosa, di che parlano, sono scesi, da quale astronave sono scesi, insomma. Ecco. La magistrale l'ho visti un attimo più presenti, hanno fatto domande, hanno cercato, cioè erano più vispi, la triennale poveracci proprio.
Poi io sull'ultima parte ho cercato un attimo di ricalibrare vedendo loro, ma ormai ero partita con quella linea, quindi ho provato a tirare le somme riportando all'ambiente, eccetera, eccetera, però...
Beh sì, il problema è esattamente quello che dicevamo all'inizio, cioè se tu ti muovi in una sociologia dell'ambiente classica o comunque in un trattamento dell'ambiente classico, è difficile riuscire a capire perché fai certi tipi di ragionamento. laddove spero che per voi si cominci a essere piuttosto evidente qual è il tipo di discorso che cerchiamo di fare ovviamente in questa sede. Allora, se non vado errato, noi abbiamo mercoledì prossimo che voi siete liberi perché io vado a Perugia. Ok, dopodiché c'è il mercoledì dopo e poi abbiamo finito, o sbaglio?
Penso di sì, perché...
Che dovrebbe essere il 14, mi pare, no? Il 15, no, c'è lezione pure il 15.
Tre venerdì. Cioè, tre mercoledì, togliendo questo.
Esatto, quello di cui non c'è, c'è quello dopo.
Il 6, no, il 13.
E il 15.
No, il 6 non c'è. Che è mercoledì prossimo. No, che va già. Ma mi sa che allora il 20 no.
No, il 20 non credo.
Dovremmo
chiudere il 15.
Quindi
ci vediamo. Esatto. Il 15 viene Fabio Carrozzo a parlarvi degli standard qualitativi, tutta una serie di cose abbastanza interessanti. Tanto per essere concreti anche un meglio. Quindi di fatto abbiamo oggi e mercoledì 13, giusto? Che dovrebbe essere Santa Lucia. Il giorno più corto che ci sia, anche se astronomicamente non funziona. Però,
e quindi viene il 13 o il 15?
Fabio il 15.
Quindi ripristiniamo il venerdì?
Credo di sì, devo controllare le ore, ma insomma sì, no, lo ripristiniamo senz'altro, anche se so più ore, chi se ne frega, pazienza. E buonanotte. Allora, dicevo, un'altra delle cose che ci sono nei saggi, che però portano le altre vostre colleghe, non so più quando a sto punto, oggettivamente vedremo, è il discorso del grande interrogativo che tutti i ragionamenti, sia da un punto di vista culturale che vi ho fatto io e cognitivo, sia da un punto di vista più empirico che fa Beck, convergono su una problematizzazione del concetto di realtà. Il punto centrale è questo, ovvero sia, cosa è realtà? Che noi diamo per scontato anche qui, no? Probabilmente realtà è un altro di quei termini che sfondano, per quanto non volendo, che sfondano la questione, perché il problema della realtà è esattamente come avrebbe detto Fink in quel saggio di cui vi parlavo, è qualcosa che noi diamo talmente per scontato che non vogliamo interrogarci in proposito, perché dovendoci poi interrogare non siamo più in grado di capire di che si tratta. Cioè lui dice, ma reale è un attributo di qualcosa? No? In che modo io riesco a definire cosa è reale e cosa no? A noi sembra ovviamente di coniugare questo discorso con una certa concretezza, ma allora che dobbiamo dire? Che i sentimenti non sono reali, che i nostri ideali non sono reali, che tutto ciò che ci spinge ad agire in linea di massima orientativamente non è reale? Comincia a essere un po' difficile. Ci troviamo in un mondo che non risponde più a quelle che sono le nostre sollecitazioni e non risponde più a quelle che sono le nostre esigenze, un mondo che è molto simile a quello del quale parliamo oggi, no? Il mondo del fare, il mondo delle cose, no? Eccetera, eccetera, come se esistesse un fare scollegato da un pensare di fare. Qualcuno che genera un oggetto e quindi ritiene di essere estremamente concreto, non è che questo oggetto lo generi per qualche tipo di infusione divina, prima ci pensa. E nel momento in cui lo progetta e cerca i materiali, lo disegna, lo compila, lo elabora, sta creando, no? Passa da una possibilità a un qualcosa che è in atto. Da una potenza a un atto. E di conseguenza il problema è esattamente questo: quanto la realtà è reale? Perché vi ricordo che questo è in nuce già nel problema di Weber, no? Quando Weber dice la nostra cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso alla quale l'uomo dà senso e significato, il problema è tutto lì. Cioè non c'è un senso della realtà. Non c'è un attributo di realtà intrinseco agli oggetti, se non il fatto che noi li selezioniamo attraverso delle pratiche discorsive, delle pratiche cognitive e diciamo questo è vero e questo no. E come sappiamo bene, su questo discorso si gioca estremamente tutta la questione della definizione, come dice Beck, ovvero sia quando un rischio è un rischio e quando non lo è. No? Il famoso 200 di colesterolo della pubblicità di Danacol. Perché chi ha deciso che è un rischio 200 di colesterolo? Al di là del fatto che vuol dire 200 di colesterolo, perché pure questo in qualche modo si potrebbe ovviamente discutere, no? Perché come saprete anche all'interno del discorso del colesterolo, prima c'era un colesterolo solo, poi ne sono venuti fuori due o tre, non si capisce bene in che rapporto dovrebbero essere gli uni con gli altri, se queste percentuali hanno un qualche influsso sul 200 o meno, insomma è anche lì tutto quanto si rivela estremamente complesso, però pure il famoso 200 del colesterolo, perché 200 è il problema? E non 205, 194, 210, 172, cioè chi è che stabilisce queste soglie? No? Perché il colesterolo, a sentire la pubblicità, diventa un problema a 200, cioè se tu hai 198 puoi continuare a mangiarti collane di salsiccia senza nessun problema perché tanto stai sotto i 200, però vi rendete conto che da un punto di vista di buon senso è un'affermazione che non ha senso. No, se c'è 198 c'è 200 comunque stai a sentir loro poco bene, poi dipende ovviamente dai punti di vista, però diciamo che non stai bene. Ma 205, 207, 192, in che modo io, no? È evidente che qui c'è una, come dire, l'ennesima esondazione della burocrazia, la quale ha bisogno di limiti netti per poter distinguere, dire qui si applica e qui non si applica, perché se no, appunto potresti dire come è arrivato l'altro giorno a me con mia somma gioia, io ho ecceduto il limite di 90 km di un chilometro. E tu dici, beh, potresti anche non rompere i coglioni, no? Voglio dire, insomma, già ci sarei dovuto andare a 130, perché le famose strade che non ti spieghi perché stiano a 90, ma comunque ok, al 91. Ma d'altronde a quel punto poi com'è, 1, 2, 3, perché uno sì, perché uno no? Quindi è chiaro che le logiche dicotomiche, da questo punto di vista, le logiche di separazione di netta, hanno una loro funzionalità, che però bisognerebbe mantenere entro dei limiti sensati, non andare a queste cose, tant'è che non so se ve lo dicevo a voi l'altro giorno, nel momento in cui è uscita la pubblicità di Danacol, che succedeva che la famosa freccia del 200 di colesterolo scendeva a 198 e sembrava che tutto fosse diventato, ho detto, ma questi sono completamente idioti, voi dite, insomma, no? Tant'è che adesso scende a 170, perché hanno capito, cioè, vai, facciamo vedere che migliora, perché no, 0,1 mi cambia poco. Però il punto centrale è esattamente quello: tu quando crei questo limite lo istituzionalizzi in qualche modo e pretendi quasi che sia reale, quando non è assolutamente reale nell'accezione con la quale noi parliamo di reale o pensiamo di parlare con reale. Non so se questo è chiaro. C'era il famoso esempio che faceva, che fa Fink, e che riprendevo l'altro giorno, non mi ricordo manco più dove, tanto per cambiare, scusate, ma cominciasse un po' sparso per le lezioni. Un attore sul palcoscenico sta firmando un decreto, siccome lui è il re, sta firmando un decreto di morte di qualcuno. Allora, questo gesto, se io lo analizzo con una certa attenzione, si compone di due cose. No? Nel senso che c'è il gesto del colui che sta usando una penna su un pezzo di carta che è indiscutibilmente reale, ma è il significato di quel gesto che cambia radicalmente nel momento in cui io mi decontestualizzo. È chiaro che mi si dice per altri versi, vabbè, ma quello è chiaramente, ci sono delle convenzioni molto serie e molto rigide che fondano il fatto che in teatro accadono certe cose e hanno un altro canone di interpretazione, ma poi nella realtà, ma nella realtà quando un truffatore firma una polizza che ha venduto a qualcuno che non è che è convinto, non accade esattamente la stessa cosa? Dov'è la realtà in quel passaggio? È chiaro che noi abbiamo tutta una serie di strategie, come abbiamo visto, per cercare di contenere questa realtà, però di fatto la penna sul foglio di carta è uguale, identica a quella del Trump che firma la rimozione dagli accordi dell'ambiente, a quella dell'attore che sta mettendo in atto delle sue politiche all'interno di una realtà immaginaria che è quella teatrale, ma anche una realtà concreta, no? E quindi, come vedete, è evidente che questa attribuzione di realtà fa parte di una delle più importanti campagne di definizione che noi abbiamo mai condotto. Ma è una campagna di definizione che purtroppo oggi sta cominciando a mostrare i suoi limiti, perché finché era suffragata da una scienza che era convinta di poter perseguire lo stesso tipo di fine e di avere gli strumenti per poter dire cosa è reale e cosa no, finché era suffragata da correnti filosofiche come il positivismo e il neopositivismo del quale ci beiamo in questi giorni, che erano convinte che ci fosse un senso negli oggetti, no? Una realtà oggettiva dell'oggetto che era a prescindere dalle interpretazioni umane, allora poteva anche starci come concetto. Ma oggi è esattamente uno di quegli strumenti di cui dice Beck che fanno parte di un'altra epoca. Noi oggi come facciamo a ragionare di realtà quando abbiamo degli avvenimenti e dei processi innescati da noi, di cui noi siamo i principali titolari e responsabili, che negano costantemente questo fenomeno della realtà? No, dobbiamo probabilmente ripensare. Ed è ovvio che nel momento in cui ripensiamo alla stoffa della realtà, no? Tant'è che vi ricordate il titolo del libro, del saggio è The Stuff of Reality, che è proprio la materia della realtà. Ecco, nel momento in cui noi ripensiamo da un certo punto di vista a questo, siamo titolati a ripensarlo da tutti i punti di vista, no? Perché allora la realtà deve essere razionale? Dove è scritto che tutti si debba essere sottoposti e sottomessi alle esigenze di un sistema produttivo che sta producendo la maggior disparità e disuguaglianza economica mai osservata nel pianeta? Perché? Non so se vi rendete conto. Cioè, è chiaro che questa attribuzione di realtà è anche una strategia, e qui probabilmente Marx potrebbe essere utile, no? Per una serie di finezze interpretative, sebbene per certi versi criticabili, ma insomma voglio dire, Marx ha avuto una serie di idee che andrebbero recuperate. Ecco, nel momento in cui Marx ci parla di ideologia, cosa ci dice? Che in qualche misura la narrazione che viene fatta da alcuni del reale è funzionale allo sfruttamento di altri. Qui dov'è il grande nodo della questione? Che per altri versi noi non possiamo vivere senza un'idea di realtà, no? Perché noi abbiamo bisogno, come abbiamo detto ripetutamente, di qualcosa che ci ancori. Allora, nel momento in cui anche la realtà ci si comincia a sfarinare fra le mani, che ci resta? Capite perché a questo movimento si oppone simmetricamente un'eccedenza di fondamentalismi? E tu, per riuscire a bilanciare questo sfaldamento totale del reale, devi in qualche modo accentuarne i caratteri, e li devi accentuare contro, perché non hai altre strategie, no? Perché il carattere, come dire, proattivo ti sfugge, come ti definisci? Nel momento in cui tenti di definirti realmente ricadi in tutto quel casino che abbiamo appena visto, quindi la cosa più semplice è identificarti contro qualcun altro. No, allora io non sono quello, era la teologia negativa di cui parlavano Horkheimer e Adorno ai tempi, ovvero sia, no, o anche Montale, se vi ricordate, codesto solo oggi possiamo dirvi ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. E eravamo ai primi del Novecento, oggi siamo esattamente nelle stesse condizioni, siamo bravissimi a dire cosa non vogliamo essere, ma non abbiamo idea di cosa vorremmo, e che invece è quello che dovrebbe fondare un qualunque altro tipo di ragionamento, no? Allora, per introdurre un po' meglio questo discorso nell'ottica di Beck, vi inviterei, se avete qualcosa, a prendere pagina 18, se no leggo, e questo è uno dei passaggi fondanti, diciamo che è uno dei passaggi fondanti del saggio che avete da leggere, è uno dei passaggi fondanti, secondo me, dell'intera costruzione del testo, e dice questo: rischio non è sinonimo di catastrofe. Rischio significa l'anticipazione della catastrofe. I rischi riguardano la possibilità di eventi e sviluppi futuri, rendono presente una condizione del mondo che non c'è ancora. Mentre qualsiasi catastrofe è delimitata nelle sue dimensioni spaziali, temporali e sociali, l'anticipazione della catastrofe non conosce alcuna concrezione spazio-temporale o sociale. La categoria del rischio si riferisce dunque alla controversa realtà della possibilità. Ok? Distinta da un lato dalla possibilità meramente speculativa e dall'altro dal verificarsi effettivo di una catastrofe. Nel momento in cui i rischi diventano realtà, quando esplode una centrale o quando avviene un attentato, si trasformano in catastrofi. I rischi sono sempre eventi futuri che forse ci attendono, che ci minacciano. Ma poiché questa minaccia permanente determina le nostre aspettative, occupa le nostre menti e guida le nostre azioni, diventa una forza politica che cambia il mondo. Quindi, cosa ci dice Beck? Che il pensare e comportarsi realmente, concretamente, in omaggio a un non esistente, perché questo è il punto, no? È qualcosa che scompagina radicalmente tutte le categorie attraverso le quali noi pensiamo il mondo, no? Perché come vi dicevo l'altra volta, nel momento in cui io non vado a una partita perché mi dicono che c'è il rischio di un attentato e poi non c'è l'attentato, io comunque alla partita non ci sono andato. Quindi un qualcosa di irreale ma possibile mi ha condizionato nella mia prassi e diventa uno strumento attraverso il quale io posso essere orientato. Anzi, chiaramente, sempre più orientato mano a mano che mi vengono sottratte risorse cognitive autonome, mano a mano che mi vengono sottratte capacità critiche autonome. È chiaro che c'è, no, da mettere insieme a questo un probabile intento. Voi sapete che io non sono affatto un complottista, però mi rendo anche conto che su certe dinamiche, che sono dinamiche correlate alla cultura, ci si può impiantare ovviamente una strategia consapevole volta a soddisfare dei fini specifici, il che non vuol dire che il politico di turno sia responsabile della situazione, è semplicemente un parassita che se ne sta approfittando, detta proprio in modo brutale, se vogliamo, però di fatto è così, no? Quindi questa alimentazione costante del clima di paura è chiaramente cosa? Utile, perché? Perché scontorna la realtà e ti permette di dire di essa cose che probabilmente in altri contesti non avresti accettato, non avresti creduto, non avresti, come dire, interpretato come criteri di orientamento tuoi e criteri di giudizio e via discorrendo, no? Attraverso questa costruzione noi riusciamo ad essere manovrati, ma è una delle questioni, no? L'altra questione è che di fatto questo ci manifesta quanto la realtà sia una costruzione. Anche se a me il termine costruzione non piace, ma c'è da fare lì tutta una serie di ragionamenti abbastanza più puntuali di quelli che propone Beck, e provo a sottoporvene qualcuno. Perché non mi piace il termine costruzione? Perché rientra nell'immaginario della macchina, no? Ovvero sì, è un termine a sua volta immaginalmente connotato ed è perfettamente rientrante nel discorso di un sapere che sia razionale. Però cosa implica a sua volta questo tipo di tratto che viene attribuito al processo di cui stiamo parlando? Un'intenzionalità consapevole. No? Io costruisco qualcosa e quando costruisco di solito ho in mente, se non su carta, un progetto di quello che voglio ottenere, so come fare a ottenerlo, conosco le tecniche, so in linea di massima cosa otterrò, cosa ci farò, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci troviamo nell'ambito del giardino, tanto per riprendere la metafora di Bauman. Abbiamo utilizzato Bauman, guardacaccia e giardiniere per i diversi approcci alla realtà. E l'approccio nel quale ci troviamo oggi è evidentemente un approccio da giardiniere, nel senso di una, no, gestione sempre più maniacale del reale nell'ottica dell'avere gli strumenti adatti a farlo, che è il grande punto interrogativo, evidentemente. Però, quindi, costruire il sociale in questo senso, secondo me, riecheggia un po' troppo un po' il Marx dell'ideologia, quindi della strumentalizzazione e strumentalità, un po' dà un'idea dell'uomo che, secondo me, purtroppo è sbagliata. Un uomo che è perennemente consapevole, capace di valutare le conseguenze delle sue azioni, cioè tutto quello che, come abbiamo visto con Morin, non si applica, perché l'ecologia dell'azione ci dice esattamente il contrario, ovvero se tu agisci, uno, non sei Dio e quindi non hai idea di quali possano essere tutte le conseguenze di ciò che fai, due, non hai neanche una, come dire, capacità di pensiero temporale tale da valutare cosa succederà fra 50 anni per colpa di quello che hai fatto oggi, e potrebbe accadere, no? Come vi ricordo il film Babel, che era quello dell'ufficiale americano che si sdebita col marocchino regalandogli un fucile, il nipote del marocchino col fucile uccide un turista americano. E che cavolo ne sapeva quello che ha regalato il fucile all'inizio che sarebbe accaduta questa cosa? Però è pure vero che se lui non avesse regalato il fucile, il turista americano sarebbe ancora vivo. Quindi, come vedete, o accettiamo appieno il fatto che non siamo in controllo e quindi parlare di costruzione sociale va bene fino a un certo punto, no? Perché la costruzione sociale, come ci dice poi nel capitolo relativo all'ambiente il buon Beck, è un qualcosa che viene attuata da coalizioni discorsive consapevoli. E qui siamo molto transnazionali, non consapevoli, ho aggiunto io. Coalizioni discorsive transnazionali, siamo a pagina 142. Però questo discorsivo a me fa suonare tutti gli allarmi del mondo, perché mi fa tornare in mente Habermas e tutta una serie di cose che la modernità ha detto e ha preteso, e che purtroppo, se cambiamo il paradigma e la rappresentazione della concezione antropologica che abbiamo alla base, valgono fino a un certo punto, no? Perché qual è l'idea della modernità, essendo la modernità un come dire, reiterare concezioni razionali e razionalistiche. L'idea della modernità è che tutti i problemi siano affrontabili parlandone, discutendone, discorrendone, che le varie posizioni siano in qualche misura confrontabili e comparabili da un punto di vista razionale, il che può portare a un accordo che hegelianamente porta a un superamento del problema e a una nuova sintesi. Questo vale se io ho in mente un uomo razionale. Se l'uomo non è soltanto razionale, questo non vale. C'era nella storia greca una serie di avvenimenti che sono più o meno mitici, no? Tipo un assedio di un'isola che, mi scusate, ma al momento non mi ricordo, dove, che era Samo, non mi ricordo più, qualcosa del genere, dove appunto la logica avrebbe voluto che ci si accordasse perché non c'era nessun motivo per non accordarsi, ma guarda caso c'era una serie di spinte per niente logiche che portano allo sterminio degli abitanti. Mi sbaglio? Prego. Il sogno? Oh beh.
Okay.
No, no, nel senso che, per carità.
Può essere un sogno all'interno di tutto quello che sta dicendo adesso lei, inserito della persona che vive la realtà, che diventa la realtà. Cioè il sogno può essere un momento di fuga, però quel momento di fuga con il sogno, nello stesso tempo anche esso,
oddio, il sogno, come dire, ci complicano un poco, eh? No, no, certo, da quel punto di vista è una prefigurazione desiderante, sì, assolutamente sì. Io sul concetto di fuga ho delle grosse difficoltà anche lì, nel senso che tutto quello che noi oggi usiamo per che in qualche modo etichettiamo come strategia di fuga è un modo per impedirci di riflettere sulle criticità del presente, perché nessuno sembra porsi il problema che se tu vuoi scappare ci sarà pure una ragione, no? Che succede? Che la strategia di fuga invece ti viene imputata a te come non all'altezza del problema, e restiamo esattamente in quello che ci stiamo dicendo, cioè tu non fuggiresti, cioè puoi fuggire o perché sei inadeguato o perché quello da cui dove sei è l'unica cosa che puoi fare, via, come diceva Laborie, il famoso elogio della fuga, che è la citazione d'apertura di Mediterraneo, dice esattamente: in certi momenti l'unico modo per conservarsi umani e continuare a sognare è scappare. E questo è uno dei concetti attuali, nel senso che la fuga implica una critica, magari non articolata, magari inconsapevole, magari emotiva, oltre qualsiasi tipo di possibile accezione, diciamo, accettabile per noi, però di fatto se tu scappi c'è una ragione, perché stai male, no? O sei in pericolo, c'è qualcosa comunque che ti sta dicendo. Allora, quelli che dicono che l'alcolismo è una strategia di fuga, in qualche modo, ripeto, si stanno porgendo una possibile lettura dell'alcolismo che per certi versi probabilmente sarà anche vera, perché l'inadeguatezza capita, voglio dire, per carità, ma non è semplicemente riducibile a quello, perché è evidente che tu hai costruito una realtà nella quale non c'è più spazio per la gran parte delle nostre pulsioni, e quindi a un certo punto l'alcolismo ricomincia, avete visto il consumo di eroina improvvisamente torna, no? Tra le cose maggiori, chissà, tutti che si scupiscono, e che come fai a stupirti? De che te devi stupire? Cioè, peggio di così? Che mondo sarebbe questo? Perché dovrebbe valer la pena vivere qui? Una delle domande, no? Che è esattamente quello che dice Beck, che noi devi chiedere agli esperti. Siamo noi che dovremmo avere un'idea di quello che vogliamo che il mondo sia. Non lo devo chiedere agli scienziati. Perché gli scienziati ne possono dire che c'è un mondo pulito, un mondo sporco, un mondo, ma non un bel mondo. No? Quindi è chiaro che il giudizio etico è anche un giudizio estetico. Non è casuale che i greci dicessero bello è buono, kalos kakatos, no? Perché è la stessa cosa, per molti versi questa cosa è comprensibile, siamo noi che abbiamo depotenziato il bello perché non c'è stava nel sistema nel quale viviamo. Il bello deve diventare estetico, deve diventare accessorio, deve diventare qualcosa di non influente, perché tanto abbiamo fatto un mondo che fa schifo, come facciamo a conservare l'idea che il bello sia giusto? Allora vuol dire che tutto quello che abbiamo fatto è sbagliato? Non tutto, ma ci potremmo pensare per molti versi, no? Quindi vi dicevo, il momento in cui parliamo delle coalizioni discorsive, tutta questa pagina di Beck è molto interessante, ma secondo me va presa con un pizzico, no? Perché Beck comunque è molto critico sulla questione, come Eleonora probabilmente si ricorderà, anche se la vedo un po' sul, come dire, sull'attapirato quest'oggi. Mi vedo proprio, sto qui, mi godo lo spettacolo. Ah sì, quella parte... Capito? Ma uno si confronta con quello che te lo propone, potevi arrivare e dire che cazzo sta dicendo questo qui?
No, no, io l'ho chiesto a te.
Pronto.
Cioè, nel senso, l'ho letto tante volte prima di appunto capirlo, e che cioè, il collegamento con la mente si c'era tutto. E io oggi rileggendola mi rendo conto di quanto poi già maggior ragione con tutte le conoscenze che ho in più facendo.
Oh, evviva! Questo ci piace.
Cioè, così. Avrei scritto molto di più.
Cioè, sempre ad esempio magistrale volendo, insomma.
Più oltre. Però comunque mi rendo conto che è difficile, perché anche adesso rileggendolo, cioè una volta leggerlo non basta. Cioè,
no, ma questo purtroppo è uno dei problemi del sapere contemporaneo, che pretende che sia tutto immediato. Il sapere non è immediato, manca a calcio. Mi spiace dirvelo, cioè io mentre spiego ci sono delle volte e dico, cazzo, ecco che voleva dire. Cioè, è stato veramente, no? Diamine, finalmente l'ho capito, perché sì, pensi di averlo capito, in qualche modo ci sei pressi, ma non è così, no? Evidente. Quando hai capito qualcosa è evidente e la sai restituire, la sai ridire, cioè sai lavorare, quello è il punto. Allora, se la conoscenza deve essere questo. Se la conoscenza non è così, non serve a niente. Non so se mi spiego. Ecco perché dico, se siete in grado di parlare di qualcosa, la sapete. Ecco perché dovreste parlare di più. Ecco perché dovremmo farvi parlare di più. Perché nel momento in cui parli ti accorgi di tutto quello che non sai. Del fatto che non hai le idee chiare, che non hai le connessioni chiare, che non hai pensato a questo, che quello potrebbe non saperlo. E diventa talmente evidente che lo capisci. Finché non lo fai, sei convinto di sapere perfettamente. Ed è pure vero a un certo livello, no? Cioè, l'aver capito si struttura su tanti livelli, la comprensione. La comprensione è quella che miriamo noi, che è la miglior comprensione possibile, è una comprensione che diventa parte del tuo ragionare, che a un certo punto tu puoi riprodurre e riutilizzare dicendo allora, se questo è così, allora vale questo, e andare avanti. Questo è il sapere, no? L'accumulazione del sapere di cui parla Kuhn in tempi di scienza non rivoluzionaria. È esattamente questo, ovvero sia il poter utilizzare ciò che hanno fatto gli altri per andare avanti. È ovvio che però questo, se ci fate caso, implica dei modelli di rapporto col mondo che non siano dicotomici, un'altra volta, perché che succede oggi? Che tu, piuttosto che dare soddisfazione a qualcuno dicendo che lui ha detto qualcosa di intelligente, te castri, ma non gliela dai la soddisfazione, perché non sei umile, invece chi studia deve essere umile. A me mi continuano a rompere l'anima perché uso troppe citazioni nei libri. No, dice, vabbè, ma sei in grado di dirlo da solo. Capito, ma l'hanno già detto loro. Perché devo essere quello che fa finta di aver scoperto qualcosa? Quando scopro qualcosa lo dico, voi dite, tranquilli. Ma no, non è che tu scopri le cose a razzo continuamente e metti lì, oggi ho avuto un'altra idea geniale, un'altra idea geniale. Quando uno ragiona così, dal mio punto di vista c'è da stare un attimo attenti, no? Perché non abbiamo idee geniali, abbiamo qualche buona, no? Quelle che gli inglesi chiamano insight, che è una bellissima parola che in italiano si traduce male perché non è intuizione, è qualcos'altro, no? Una comprensione immediata e più approfondita di qualcosa. Ecco, dobbiamo fare un giro di parole molto lungo, invece l'insight è esattamente questo. Ecco, quello vale, quello è importante, e quello, se lo trovi detto da qualcun altro, sei contento. Io quando ritrovo quello che dico in Beck o in Bauman o in Simmel, oh signori, sono contento, perché è gente che ha le palle, cioè, e finalmente hai un qualcuno con cui dire sono onorato di aver pensato le stesse cose che hanno pensato loro, no? Non viceversa, non è che mi sminuisce, cioè santa Madonna, no? Certo, se lo trovo detto da qualcun altro magari posso risentirmi al limite, però insomma quando hai questi dialoghi con degli autori, con persone che stimi, è il fatto che pensino come te. È una di quelle piccole cose che ti permette di superare l'abisso dell'alterità, no? Vuol dire che abbiamo dei contenuti comuni, abbiamo un cammino che in qualche misura ha una sua logica, perché io mi trovo a fare gli stessi passi che fa Simmel, magari non lo so, me ne accorgo dopo, perché la mia specialità, sapete, è molto particolare, quindi non è che sappia tutto quello che ha scritto Simmel. Però ogni tanto vado a ritrovare cose e mi trovo qualcosa che ha detto e che io nel frattempo ho pensato per conto mio, e dico, vedi, c'è una strada che se la fai in un certo modo ti porta a degli esiti che sono abbastanza coerenti, quindi non c'è questa assoluta diversificazione delle cose, no? Tant'è che in questo discorso bisognerebbe aggiungere, come ho fatto attraverso i vari saggi e tutto il resto, cose che dicono altri che in qualche modo limitano, no? Perché pare, nel momento in cui prendiamo il costruttivismo come possibilità di generare il reale attraverso il discorso, mettiamolo così, che tu possa dire qualsiasi cosa, che è molto moderno come discorso, no? Perfino dire che tu, dicendo che qualcosa non c'è, la cancelli, che è quello di cui soffriamo un po' tutti, no? La famosa dialettica oggi dell'annuncio. La dialettica dell'annuncio è esattamente questa specie di delirio di onnipotenza moderno, per cui dire una cosa equivale ad averla già realizzata, no? perché, come dice giusto appunto, poi andando avanti nella discussione della questione, dice cos'è il problema del costruttivismo, che non prende assolutamente in considerazione, ecco, l'irreversibilità dei danni e delle distruzioni, perché quelle accadono. Che io me lo racconti, non me lo racconti, come me lo racconti, quindi c'è un livello di, come dire, no? Di datità per certi versi. Cioè, tu non puoi dire che non è accaduto e che non è colpa mia, come fa Trump e tanti altri, che il mondo sta andando per stracci perché sì, perché non è questo, gli sarebbe successo comunque. Ma de che? Non esiste nel cielo intero, puoi raccontare quello che vuoi, ma il problema è che molta gente, una volta che ha negato, ha finito, non è più un problema solo. Esternalizziamo, chiaramente. Quindi bisognerebbe integrare, dicevo, con questo discorso una serie di contributi che non hanno una... Questo sarà un lavoro da un'altra cosa che dovrò scrivere, comunque intanto ve lo anticipo. Non hanno una loro specificità sulla questione, ma sono estremamente utili. Per esempio c'era una cosa che Simmel chiamava la legge individuale, quello che Morin chiama il pensiero contestuale, quello che Santa Fe chiama bacino probabilistico, no? Noi stiamo scoprendo, è uno dei motivi per i quali la scienza non è più quella di una volta, che non tutte le cose hanno le stesse probabilità di avvenire. Ci sono alcuni fenomeni che avvengono più facilmente di altri, ci sono alcune situazioni nelle quali ciò che avviene avviene più facilmente di altre, ed è quella che chiamano giustamente il famoso edge of chaos, il bordo del caos, no? C'è una fase di transizione fra due stati che è generativa, e lo stanno scoprendo ormai da tutti i punti di vista, sia dell'informatica che la biologia molecolare, che insomma la paleontologia, se ne sono accorti un po' tutti. Quindi è chiaro che nel momento in cui qualcosa accade più facilmente di qualcos'altro, il mio modo di pensare il mondo deve essere coerentemente rivisitato, perché non è che quello che c'è è accaduto del tutto a caso. Quello che c'è è l'esito di processi che hanno una loro priorità per certi versi. No, allo stesso modo, cos'è il pensiero contestuale? È il fatto che i contesti hanno una loro logica, che non vi dico che sia oggettiva, ma è comunque una logica alla quale le cose si adeguano, e che quindi all'interno di quei contesti le cose che capitano vanno interpretate su quella logica, non con un altro strumento generale per il quale, data la situazione A, deve succedere B, che è, manco a dirlo, l'immaginario della macchina un'altra volta, no? Dato il contesto A, io devo studiare, comprendere, verificare e decidere chi è che parla del contesto A, e con loro decidere cosa deve accadervi, ma lì, non da un'altra parte. Quello che accade nel contesto A oggi non accade allo stesso modo nel contesto B oggi, né accadrà necessariamente ugualmente nel contesto A domani. So se è chiaro che questo è, come dire, un freno a tutto quello che noi facciamo, no? Perché noi come ci comportiamo? Ci comportiamo nell'ipotesi, fondata sul concetto di res extensa cartesiano, che le cose siano così per caso, e che quindi se so così per caso le posso pure cambiare, perché tanto vedi che cambia. Ma allora tu sposta un fiume che è lì per caso e vedrai che il fiume non fa le stesse cose. Il fiume si comporta in un altro modo, il fiume non c'è più, il fiume sbanca quello che è costruito, il fiume stava lì non perché era uno sghiribizzo del caso, stava lì perché il contesto geomorfologico nel quale scorre il fiume voleva che stesse lì. Semplice, era un adeguarsi del fiume a delle cose che noi non siamo in grado di comprendere, perché questo pensiero non ce l'abbiamo, ed è uno di quelli che ci servirebbero soprattutto per l'ambiente, evidentemente, no? Perché ogni volta che noi affrontiamo l'ambiente su scale di contesti sempre più ampie, come stiamo facendo oggi, quindi globali, distruggiamo quello che abbiamo affrontato. Vogliamo fare cose meravigliose e creiamo dei disastri infernali. No, come la diga sul Nilo che improvvisamente non permette più al limo di andare a fertilizzare le campagne, come la diga in Cina che blocca, caccia via milioni di cinesi per ottenere un'attività decuplicata a livello dell'unico, eccetera, eccetera, eccetera. No. Qui sono tutte quelle cose che vi dicevo della nostra autoraffigurazione immaginale per certi versi, che ci portano da una parte a sentirci onnipotenti e dall'altra a sentirci completamente ininfluenti. Quindi siamo schizofrenici al massimo da questo punto di vista, no? Per certi versi il nostro agire è del tutto privo di conseguenze, e nella prassi lo facciamo quasi tutti, come abbiamo detto, no? Perché ci che sarà mai che butto una cicca qui o butto una busta in mare, è una busta, eh sì, ma sì, siete 7 miliardi e 8 che buttano una cicca e una busta, 7 miliardi e 8 di buste cominciano ad essere un discreto ammontare di buste che ci fanno le famose isole del Mar Pacifico, no? Però per altri versi ci sentiamo assolutamente illimitati e quindi in grado di cambiare qualsiasi cosa. C'è da un attimo regolarsi, perché comincia a diventare un po' complicato il modo nel quale noi ci autoraffiguriamo e autorapportiamo all'ambiente. Direi di fare... Allora, riprendiamo rispiegando la mia difficoltà teorica col termine costruttivismo. Allora, il problema è questo, che io non dubito del fatto che la realtà sia in qualche modo generata da noi. Perché, appunto, seguendo Weber, non potrei pensare diversamente per certi versi, no? Quindi quello che noi, il senso di ciò che noi riteniamo reale è una serie di nostre produzioni. Il problema è sempre nei termini, non si riesce, no? Come dire, sì, generazioni potrebbe essere la cosa migliore per certi versi, però vabbè. Comunque, però qual è il punto? Che se utilizzo un termine così marcatamente razionale e meccanico come costruire, implico, anche se non lo faccio apposta, anche se non ci faccio caso, implico una serie di dimensioni e di qualità di questo agire, che sono la capacità progettuale, la capacità realizzativa, l'idea teleologica del perché lo sto facendo, tutta una serie di cose che sono implicite nell'idea di costruire. Non so se mi spiego. Ecco, il problema è che il modo in cui noi facciamo la realtà non è così. Capisci? Ce n'è una parte, ma non lo esaurisce. Cioè, noi la realtà la creiamo anche attraverso i sogni, le aspirazioni, gli ideali, le paure, tutto questo. E questo non è costruire. Non so se mi spiego. Ecco perché dico creare è meglio. In qualche modo una funzione poietica della realtà potrebbe andar bene, perché sì, io la creo, ma la creo in parte con degli intenti precisi di cui sono consapevole, e in altri modi, in modi in cui non sono assolutamente in grado di dar conto, perché non lo so neanche. No, pensa alla cultura implicita, pensa al subconscio, all'inconscio, a tutto quello che è parte di noi, che è interessante e comunque significativo in termini di azione, ma del quale non siamo in grado di dare spiegazioni. No, se pensassimo che la realtà è soltanto costruita, dovremmo pensare che è costruita un perfetto imbecille. Non so se mi spiego. Perché per come sta funzionando, evidentemente da qualche parte la costruzione non è andata a buon fine. È ovvio che l'idea, tuttavia, che appunto il costruttivismo porta avanti, e come dice giustamente Beck, che vi rileggo perché direi che il confronto col testo, visto il testo, è opportuno. Cosa dice? Dal punto di vista costruttivistico, la società mondiale del rischio non risulta dalla globalità scientificamente diagnosticata dei problemi, ma dalle coalizioni discorsive transnazionali che pongono sull'agenda pubblica la minaccia globale all'ambiente. Ok? Queste coalizioni hanno preso forma e sono diventate potenti soltanto negli anni 70 e 80. Negli anni 90 hanno cominciato a determinare lo scenario tematico nel senso dei problemi globali della Terra. E ora toccano un nuovo apice. Quindi, il punto centrale è questo. Il costruttivismo in qualche misura sembra accentuare esageratamente la dimensione della messa in scena del problema, che adesso vediamo di che cosa si tratta, che è uno dei punti focali del testo. Mentre il realismo, come dire, per certi versi si limita a registrare in modo scientificamente oggettivo quali sono i termini della questione. Dal punto di vista di Beck, lo snodo è ovviamente quello di una di un intreccio, di una crasi in qualche modo delle prospettive, perché l'ETET è diventato una prassi, e tra l'altro Beck stesso lo chiama in causa nel momento in cui parliamo del sia e sia, no? Giustamente lo riporta spesso e volentieri in aspettate che non mi ricordo più dov'era, se Dio vuole deve essere da questa parte, perché ho visto stamani. Vabbè, comunque, ad ogni modo lo menziona spesso e volentieri. Il problema dov'è, però, dal mio punto di vista? Che questo menzionare l'ETET senza estendere la questione ai fondamenti del paradigma lascia un po' il tempo che trova. Cioè, l'ETET è qualcosa che deve diventare una prassi, non deve essere semplicemente un riferimento che a volte torna utile, nel senso che il punto centrale, come abbiamo visto, è che mentre l'out-out si fonda sulla disgiunzione, l'ETET si fonda sulla congiunzione. Se io questa cosa non la metto in luce, ma la faccio e basta, in qualche modo ciò che io faccio viene, come dire, recuperato e tradotto dal sistema in un suo tipo di produzione accettabile. No, abbiamo visto come funzionano le anomalie. Se c'è qualcosa che non rientra nei quadri di comprensione della realtà, cosa fa il modo di costruire la realtà prevalente? Lo reinterpreta. Allora, se io non accentuo quanto i miei modi di fare sono diversi e vogliono essere diversi da quelli correnti in qualche modo li colonizzeranno e diranno, vedi, questo è un altro modo di fare quello che facciamo noi, che in questo caso specifico va bene, ma comunque ecco, può benissimo convivere con i nostri punti di vista, cosa che dal mio punto di vista invece è completamente sbagliata. Nel senso, se non cominciamo a rimarcare la diversità radicale di certe procedure rispetto a quelle correnti, non c'è modo di distinguere. E come vedete, una volta tanto distinguere non sarebbe una cattiva idea. Paradossalmente, no? Perseguiamo una cosa attraverso l'altra, però di fatto la questione è questa. Quindi il termine, come dicevamo, costruttivismo non è particolarmente benvenuto dal mio punto di vista, ma quello che propone Beck alla domanda come facciamo a venirne fuori è un realismo costruttivista. Quindi una strategia per la quale i modi di parlare della realtà si fondano anche comunque sul riscontro, sull'empirico, e hanno a loro volta anche agio di accogliere delle strategie comprensive diverse. Quindi un qualcosa dove vive et, dove convivono necessariamente le cose. Tant'è, ecco, che cosa dice a pagina 147? Si può dunque distinguere le costruzioni della realtà a seconda che esse possiedano più o meno realtà. Figuratevi. Quanto più esse sono vicine alle istituzioni, intese come l'istituzionalizzazione delle pratiche sociali, quindi in senso sociologico, tanto più sono potenti e capaci di influenzare le decisioni e le azioni, e tanto più sono o appaiono reali. E qui ovviamente bisogna anche recuperare un'altra cosa che mi era passata di mente, visto la diversità di contesti, ma il teorema di Thomas da questo punto di vista è fondamentale. Cosa dice il teorema di Thomas? Se una cosa viene creduta reale, sarà reale nelle sue conseguenze. Ecco là che siamo perfettamente all'interno di queste dinamiche. No, di fatto noi oggi ci muoviamo in un perenne teorema di Thomas. Il problema è che a questo punto di fatto il teorema di Thomas comincia a perdere di specificità, perché se tutto è costruito da questo punto di vista, qualunque cosa è percepita come reale. No, perché il teorema di Thomas cosa implica? Una netta distinzione tra realtà e non realtà. Ma il nostro problema è che noi ci stiamo muovendo invece su un discrimine dove queste due categorie sono abbastanza flu, quindi evidentemente sono notturne nell'accezione durandiana. No, ci muoviamo in un regime che è sempre più notturno, dove operare le distinzioni è sempre più difficile, sebbene questo sia prescritto e richiesto costantemente. Però abbiamo anche visto che nel momento in cui operiamo queste distinzioni, quindi ci comportiamo come da richieste istituzionali, i nostri processi decisionali e la nostra capacità di imputare qualcosa a qualcuno ne risentono. Ecco la figura che vedevamo l'altra volta della aiuto Eleonora, in organizzata, in irresponsabilità organizzata?
Ok,
dell'irresponsabilità organizzata, perfetto. Ovvero sia della effettiva difficoltà profonda e radicale dell'attribuire concretamente la responsabilità di qualcosa a qualcuno. Perché? Perché la spiegazione di questo qualcosa si è talmente differenziata ed è diventata talmente complessa che offre il destro a chiamate fuori causa per colpa di circostanze inusitate, con cause e quindi con responsabilità di altri versi, impossibilità di valutare oggettivamente il contributo all'evento, no? Mentre noi abbiamo la famosa clausola di cui parlavo la volta scorsa, quindi oltre ogni ragionevole dubbio, che è diventata una specie di clausola di fuga per chiunque, no? Perché oltre il ragionevole dubbio ormai c'è sempre. Un po' dalla sfiducia generalizzata, un po' dalla, come dire, eccessiva sofisticatezza degli strumenti cognitivi, il ragionevole dubbio è lo stato normale delle cose, quindi come fai ad imputare a qualcuno di aver fatto qualcosa?
è sempre più complicato, e questo è uno evidentemente dei motivi per i quali la modernità sta tutto sommato crollando su se stessa, perché non riesce più a garantire nulla di tutto ciò che aveva proposto e garantito a patto, no? Come nel momento della stipula del famoso patto organizzativo, per cui sì, io faccio cose che possono costarti care, ma se le faccio ti indennizzo, se dovesse accadere ti indennizzerò. Oggi come oggi la modernità non è assolutamente più in grado di farla questa cosa. Allora, quindi, vedete che il punto centrale del discorso che Beck svolge e articola sull'ambiente è esattamente questo, ovvero sia come facciamo a parlare di ambiente. E vorrei a questo punto leggervi di nuovo una serie di cose perché sono radicalmente in accordo con quanto ho scritto prima di aver letto il libro, quindi posso dire di essere contento della cosa. Poi dopo dice, beh, che la sono capace tutti. Allora, che succede? Che ci dice Beck, in questo capitolo verrà analizzato, questo è il quinto capitolo, quello dedicato alle catastrofi, alla realtà delle catastrofi ambientali, e una delle dimensioni fondamentali della dinamica della società mondiale del rischio, ossia le crisi ecologiche e in particolare il mutamento climatico. Nello stesso tempo qui non si parlerà tanto di natura o di distruzione dell'ambiente quanto piuttosto di società mondiale del rischio. Questa scelta concettuale obbedisce a un intento sistematico, infatti in questo capitolo vorrei proporre una concezione da applicare all'analisi sociologica delle questioni ecologiche che consenta di intendere tali questioni non come problemi attinenti al mondo esterno, al mondo esterno alla società e quindi come problemi ambientali, ma come problemi insiti nella società stessa, cioè come problemi del mondo interno. Che è esattamente quello che vi dicevo, nel momento in cui noi neghiamo la dicotomia uomo-ambiente abbiamo risolto in parte la questione, no? Perché finché esiste la dicotomia uomo-ambiente l'uomo non ha a che fare con l'ambiente e quindi può non interessarsene, può trattarlo come un argomento fra tutti gli altri, può metterlo in fondo alla lista delle priorità perché ne ha ben altre, no? Come per esempio quella economica, come abbiamo detto più volte. Ora, il punto centrale qual è? Che Beck dice, sostituisco termini chiave dal significato apparentemente ovvio come natura, ecologia e ambiente, che sottolineano la distinzione rispetto alla dimensione sociale, con concetti che superano l'opposizione tra società e natura e pongono al centro l'insicurezza prodotta dall'uomo. Rischio, catastrofe, effetti collaterali, assicurabilità, individualizzazione e globalizzazione. Ci siamo? Mi pare abbastanza. Si sente continuamente affermare che la nozione di società mondiale del rischio favorirebbe una sorta di neo-spenglerismo e bloccherebbe l'agire politico. È vero piuttosto il contrario. In quanto società mondiale del rischio, la società diventa riflessiva in un triplice senso. Quindi abbiamo il discorso che abbiamo già fatto sulla riflessività, quindi la modernità riflessiva, Beck, Giddens e vari altri autori. Quali sono questi tre sensi del riflessivo? In primo luogo, essa diventa tema per se stessa. I pericoli globali generano comunanze globali, anzi, si delineano i contorni di una sfera pubblica, virtuale, mondiale. In secondo luogo, la percepita globalità delle autominacce prodotte dal progresso dà un impulso politicamente orientabile alla rivitalizzazione della politica nazionale e alla formazione e configurazione di istituzioni cooperative internazionali. Ad esempio, vabbè, questo lo saltiamo. In terzo luogo, il politico perde i suoi confini, quindi di nuovo un fenomeno di smarrimento di definizione, un fenomeno notturno. Si creano costellazioni di una subpolitica globale e diretta che non rientrano nelle coordinate e nelle coalizioni della politica nazionale statale e quindi le relativizzano. In questo modo esse possono favorire alleanze mondiali di convinzioni che si escludono. In altri termini, nella consapevolezza delle emergenze generate dalla società mondiale del rischio possono delinearsi i contorni di una società civile mondiale. Ora, questo è uno dei punti interessanti, nel senso che Beck non si limita a diagnosticare uno stato di crisi, ma mette in luce una serie di fenomeni che peraltro sono potenzialmente forieri di buone notizie per molti versi. No? Per esempio qui parliamo in particolare della disarticolazione dei livelli di intervento politico, che ha a che fare evidentemente con un'altra crisi con la quale ci stiamo confrontando oggi, che è la crisi dello Stato-Nazione, come abbiamo detto ripetutamente. Lo Stato-Nazione non ha più una serie di attribuzioni, perché comunque partecipa di una serie di federazioni e comunque istituzioni sovranazionali alle quali aliena ora una o l'altra delle sue caratteristiche, in particolare noi che ci troviamo all'interno dell'Unione Europea, dove c'è stata una serie di, appunto, di deleghe parziali, non chiare, una serie di disomogeneità che oggi stanno generando un'infinità di problemi. Però chiaramente abbiamo demandato alcuni dei tratti caratteristici della politica nazionale alle istituzioni comunitarie, come saprete, no? Quindi capacità di indirizzo, parti di politiche fiscali, parti di politiche monetarie, la banca centrale, legislazioni che si integrano e si sovrastano, come quelle direttamente emanate dal Consiglio europeo o dal Parlamento, insomma tutta una serie di questioni che conosciamo abbastanza bene e che ovviamente definiscono una situazione di oltrepassamento per certi versi dello Stato-Nazione, che chiaramente non è così semplice da perseguire, perché lo Stato-Nazione, come sappiamo, è anche ancorato a una delle strategie identitarie più marcate, per cui per quanto la cosa funzioni sì e no, perché chiaramente abbiamo visto che gli Stati-Nazione correnti stanno andando tutti più o meno per stracci, come abbiamo detto più volte, no? Ed è una delle conseguenze del delirio di divisione di cui abbiamo parlato, no? All'interno dell'Italia poi ci sono quelli del nord, quelli del centro e quelli del sud, e tutti si odiano gli uni con gli altri, e poi all'interno quelli del centro e quelli del centro-nord, centro-centro e centro-sud, e tutti si odiano gli uni con gli altri, quindi dai e dai, alla fine, no? C'è un proliferare di dinamiche centrifughe che portano al crollo di qualunque tipo di situazione. Però è pure vero che, come avrete notato, no, c'è un ritorno di forze che pongono al centro delle proprie campagne e delle proprie proposte ideologiche una riconfigurazione e rinforzo dell'identità nazionale. No? Pensate a Fratelli d'Italia, pensate a buona parte della destra, pensate a quanto la stessa Lega abbia rinunciato a essere forza di divisione nazionale, ma si voglia qualificare come, anzi, asset italiano. Cioè, succedono delle cose veramente molto interessanti da questo punto di vista. E queste che stanno a definire, ovviamente stanno a definire le famose ritrosie, le famose inerzie paradigmatiche, stanno a definire il fatto che si tratta comunque di concetti all'interno dei quali esistono delle componenti non razionali, non strumentali, non semplicemente aggirabili, perché nel momento in cui tu ti riconosci in quanto italiano, soffri a non essere più italiano. No, l'idea che lo Stato-Nazione Italia non esista più, in qualche modo è una negazione di una tua componente centrale, non è qualcosa che ti lascia freddo, come se trattassimo, che ne so, di un'associazione di consumatori, di qualche cosa, eppure lì si potrebbe discutere, perché insomma i metodi dell'appartenenza sono diventati parecchi. Però, tanto per dirne una, ed è uno dei grandi problemi dell'università che trovo oggi io da quando non c'è più Scienze Politiche a Roma mi sento in parte orfano. Perché comunque, no, io mi sono laureato lì, c'era una riconoscibilità, c'era un luogo, c'erano tutta una serie di ricordi, eccetera, che facevano sì che mi sono laureato a Scienze Politiche. Non c'è più Scienze Politiche. Ed è qualcosa, no, che ti lascia. E uno dei motivi, secondo me, per i quali l'università di oggi funziona è che questi corsi sono a scadenza da prima. E quindi tu non t'affezioni, non puoi manco dire a qualcuno che hai fatto, perché fra 10 anni, non lo so, senza che si offendano i miei colleghi, ma forse sto corso non ci sarà più. Quello che c'è stato prima non c'è più oggi, quindi fra 10 anni sicurezza, ricerca della sicurezza esterna e interna, come diavolo si chiamava, a parte i nomi che sono impronunciabili, ma vabbè, e tu dirai a qualcuno che ti sei laureato così, e che vorrà dire? Non so se, no? Se tu dici, beh, mi sono laureato a Roma a Scienze Politiche, per quanto comunque c'ha una sua cosa, mi sono laureato a Giurisprudenza a Padova, ma ho fatto un corso per operatore ecologico specializzato nell'ambito del trattamento dei rifiuti di seconda categoria. Che te dà? Non so se mi spiego. No? Cioè noi stiamo interrompendo più o meno consciamente tutta una serie di strategie, di percorsi, di qualità, di comportamento che collaboravano a farci essere ciò che siamo. Quindi continuiamo a disancorarci sempre di più. No? Prima perlomeno la laurea era qualcosa, no? Con tutti i cappelli, cioè tutta la simbolica della laurea. È qualcosa che era anche fondamentalmente l'accesso al mondo adulto, un'appartenenza per il futuro. Pensate a tutte le varie associazioni degli alunni in America, no? Quelli che sono stati qua, sono stati là. Cioè, poi che? Non so se mi spiego. è un po' un problema, anche quello, un altro dei tanti problemi. Quindi è chiaro che togli uno, togli un altro, alla fine che te resta identificarti contro, come vi dicevo prima, è abbastanza normale che il fondamentalismo sia in agguato, perché è l'ultima strategia che è rimasta, non ce ne sono particolarmente altre, quindi chiaramente questo deve essere assolutamente preso in considerazione. Però dicevamo, la crisi dello Stato-Nazione apre, no? Non deve essere necessariamente vista come una catastrofe, no? Qui vale la famosa faccenda di quello che il Bruco chiama catastrofe, la realtà chiama nascita e via discorrendo, no? Tutte quelle cose lì, lo Zen, che il famoso Zen d'accatto, poveraccio. La questione cosa ci dice? Ci dice anche, ci sottolinea un altro aspetto, ovvero sia che lo Stato-Nazione di per sé non è più adeguato a trattare con la maggioranza dei problemi che deve affrontare. No, è chiaro che questo processo è un processo, che ne dicano tutti quelli che vogliono uscire, gli inglesi, tutti quanti, ma è un processo irreversibile al momento. Dico al momento perché è chiaro che se dovesse accadere la famosa catastrofe ecologica per la quale non c'è più elettricità nei continenti e improvvisamente non c'è più nulla di quello che ci tiene in piedi, se ne dovrà riparlare e probabilmente torneremo alle città e ai comuni downtown. Però finché non esistono interruzioni traumatiche dell'attuale modo di vivere, l'andamento è quello necessariamente del raggruppamento per aree geografiche, non ci sono altre alternative, perché non hai altrimenti nessuna possibilità di lavorare sulla stessa scala del problema. Cioè, che può fare la Germania, la Svezia o l'Italia per il problema ambientale? Praticamente nulla, perché l'Italia è vittima, come la Svezia e come la Germania, di processi che originano altrove, dei quali tu sei soltanto un bersaglio, sui quali non hai nessun tipo di possibilità di intervento. Che fai da solo? So se questo è chiaro. Che peso hai, anche tu fossi estremamente bravo nelle tue cose? Che allora qui, in questo pezzettino di mondo, siamo bravi. Però i problemi rimangono identici, perché le sementi contaminate vengono da fuori, i gas inquinanti vengono da fuori, il mare lo inquinano tutti, anche noi, ma comunque non solo. Quindi che cosa abbiamo risolto? Cioè, come può uno Stato nazionale intervenire su un problema del genere? Non può. Però di nuovo, no? Se a questa dinamica aggiungiamo il problema della costante divisione, ci troviamo che al Consiglio di Sicurezza dell'ONU basta uno che non è d'accordo e qualunque cosa tu faccia non serve a niente. E anche senza il Consiglio di Sicurezza dell'ONU basta che un protocollo come quello di Parigi, da quello escano gli Stati Uniti, e di fatto il protocollo non ha più senso, perché i responsabili della gran parte della questione sono loro, e quindi che vogliamo fare? Tutti noi, sì, va bene, ci arrangiamo, ma se questo ricomincia a mettere in piedi le centrali a carbone, capite che, come dire, e le conseguenze purtroppo sono, sempre col famoso pizzico di sale, quello che vi pare, ma insomma temo che siano abbastanza ormai dette e ridette, no? A pagina 138 c'è, ah ecco l'ettet che cercavo prima, ignora il caratteristico sia dell'immaterialità e della materialità del rischio. Questo è il problema del costruttivismo, no? Quindi il let et dell'immaterialità da una parte e della materialità concreta dall'altra. Nel momento in cui tu ti limiti ad affermare che qualcosa esiste e funziona perché viene descritta ed è fatta e proposta da qualcuno, se non lo sfumi, questo poi lui lo chiamerà anche costruttivismo ingenuo, perché è troppo assoluto, no? Quindi il momento in cui definiamo ingenue le posizioni puramente out-out, stiamo comunque criticando il paradigma, ma se non lo facciamo in modo esplicito, la forza della critica non passa e il paradigma si sana di nuovo. Il paradigma è molto resiliente, l'ambiente no, il paradigma sì. Allora, cosa ci dice appunto? Le conseguenze apocalittiche del mutamento climatico vengono descritte nel rapporto Stern, che non mi ricordo più da dove origini, ma comunque, che è un documento recente che viene appunto proposto all'analisi dal nostro amico, e sono: se il riscaldamento della Terra aumenterà di un grado Celsius rispetto alla temperatura terrestre preindustriale, e nel 2000 era già aumentato di 0,8 gradi, quindi non è che mancasse molto, i piccoli ghiacciai si scioglieranno, l'approvvigionamento di acqua per 50 milioni di persone sarà in pericolo, 300.000 persone all'anno moriranno di malaria, diarrea, eccetera, e il 10% delle specie si estinguerà. Con 2 gradi si dovrà fare i conti con la cifra inconcepibile di 60 milioni di morti per malaria nella sola Africa, e la superficie del mare aumenterà di 7 metri. Con 3 gradi si estinguerà il 40% di tutte le specie animali e una tremenda siccità minaccerà l'Europa meridionale. Con 4 gradi l'agricoltura crollerà prima in Australia, in Africa e poi nel resto del mondo, e con 5 gradi Londra, New York e Tokyo rischieranno di essere sommerse dal mare, gli acciai dell'Himalaya scompariranno e si assisterà a migrazioni di massa e ad enormi esodi di profughi. Quadretto di quelli, no? Come dire, evviva, ci stiamo a divertire tutti come matti, ecco. Per cui capite che...
Poi migrazioni per dove?
Di quelli che se salza il mare dei 7 metri, tutti quelli che abitano sulle coste si spostano. Che te credi? Che è esattamente il problema di molti oggi, no? Quelli che dicono, torna a casa tua, e quelli dicono, non c'ho più casa, dove vado? Ecco, sono problemi con i quali, no? Dovremmo in qualche modo fare un minimo di conti. Il problema è che non siamo assolutamente equipaggiati, perché noi ormai, bene o male, continuiamo a ritenere, con lo scambio di secoli degli strumenti cognitivi, continuiamo a ritenere che tutto quello che abbiamo fatto, prima o poi, attraverso più tecnologia, attraverso più conoscenza, riusciremo a tenerlo a bada. Io ripeto, questo è un po' l'approccio di Beck, ma mi lascia un po' perplesso, perché appunto preferisco l'Einstein che dice che non puoi curare un problema con lo stesso pensiero che l'ha generato, però vabbè, vedremo che cosa sarà possibile fare. È chiaro però che appunto lo Stato-Nazione è uno Stato che non è più in grado di gestire la gran parte di questi problemi. Guardate anche le migrazioni, e non parliamo di migrazioni, come dire, bibliche come quelle di cui parla Beck, perché se andiamo a vedere i numeri, come saprete, noi siamo sì bravi, ma c'è gente che è molto più brava di noi, o comunque che si trova con delle cifre molto più significative delle nostre. Quindi anche lì è un problema di percezione e di messa in scena del problema, come vedremo. Però appunto lo Stato nazionale non è più in grado di fare questo discorso, mentre l'assottigliarsi dei problemi, delle specifiche della politica permette nuove ed inedite alleanze. Beck descrive tutto questo nuovo formicolare di iniziative col termine di subpolitica, ovvero sia alleanze di soggetti che fino ad oggi non si sarebbe potuto immaginare si alleassero per motivi formali, per motivi burocratici, per motivi come dire, di status, di posizione e via discorrendo, che invece decidono di affrontare un problema specifico attraverso un'alleanza inedita e possono farlo, perché appunto la titolarità dell'azione non è più esclusivamente di certe figure. Quindi in questo puoi trovare delle grandi, delle multinazionali che si alleano con dei gruppi di consumatori, che si alleano con delle istituzioni locali più o meno spinte per affrontare uno specifico del problema, non so, la bonifica dell'amianto di una valle o quello che vi può venire in mente, no? Che sono delle cose appunto che permettono, dice Beck, di individuare anche dei processi bottom up, come abbiamo credo detto più volte, ovvero sia di ripresa di titolarità e di soggettività politica da parte di attori che finora invece erano in qualche misura schiacciati sotto il dirigismo statale, che è una delle sue in qualche modo caratteristiche centrali. Quindi per certi versi, dice Beck, potrebbe darsi che da questa crisi così marcata di tutti questi rapporti consolidati, di questi modi di aspettarsi la realtà in un certo modo, possa venire fuori qualcosa di nuovo e di utile, il che non mi pare tanto una cattiva idea, perché effettivamente uno dei grandi problemi del pensiero ecologico, come abbiamo detto fino ad ora, è che normalmente è allarmista in un modo quasi insopportabile. Che per carità, se vuoi essere realista, temo che sia un po' difficile non essere allarmisti, però da un punto di vista di comunicazione e di inserimento in dinamiche di quelle che vengono descritte da Beck, l'allarmismo gratuito lascia il tempo che trova, anche perché purtroppo, cosa abbiamo detto, che i problemi ambientali sono problemi di non immediata riconoscibilità. Perché tu puoi anche dirmi, sì, il mare sta morendo, ma a me non mi pare. E quindi io sarò sempre in grado di dirti che dici un sacco di cazzate e di non darti retta. Dopodiché fai la ricerca con quelli di Goletta Verde, Sky, eccetera, e ti accorgi che ci stanno non so più quanti chili di plastica e microplastiche per ogni metro cubo dei nostri mari, e capisci che il mare probabilmente è morto. Che non, è difficile che tu ti riprenda da queste cose, non so se mi spiego. Noi parliamo tanto di resilienza oggi, ma non abbiamo idea di qual era il grado di partenza a cui dovremmo tornare, non ci sono i dati, quindi resilienza rispetto a cosa? Non sappiamo manco come sono i problemi, li stiamo scoprendo adesso, no? Ai microplastiche non ci aveva pensato ancora nessuno, oggi abbiamo scoperto pochino, adesso andavamo sulle buste, ma le microplastiche è peggio, anche perché le microplastiche fanno parte di altri prodotti che vengono buttati in mare a loro volta, ce le mangiamo. Non so se la cosa è chiara, no? Questo diceva più sai e peggio stai. È per chiaro, perché più sai e più ti rendi conto che non c'è, non vedi queste grandi vie d'uscita. Però a quel punto devi fare il famoso gesto, no? Come l'ottimismo della volontà, di ok, facciamo finta che possiamo ancora salvarci. Perlomeno ci abbiamo provato, se non altro. Però è chiaro che una comunicazione di questo tenore è una comunicazione controproducente, perché nella minaccia diretta la tua risposta normalmente è quella: no, non voglio sapere niente, mi giro dall'altra parte, non vedete più niente, entro in Matrix, come dicevamo, parlando del film, e via discorrendo. Quindi qualcosa di buono potrebbe darsi, qualcosa potrebbe anche accadere. Certo, dal mio punto di vista, avendo, come dire, tesaurizzato la questione dell'irreversibilità dei danni, se non ci sbrighiamo ho qualche seria difficoltà. Però diciamo che lo tengo per me e ve lo dico a livello generale. È ovvio che comunque un'azione tempestiva comincia a essere, come dire, quasi inevitabile. Però, come abbiamo detto più volte, il problema sta esattamente nel modo nel quale i rischi stessi vengono costruiti. Quindi ben venga qualcuno che tutto sommato propone una strategia dalla quale possano trarsi anche degli spunti positivi, no? Perché davanti altrimenti a quello che ci troviamo, allora ecco qua, perché il problema ecologico è particolarmente, come dire, toccato dalla questione della messa in scena, la quale credo tratteremo la prossima lezione e ci chiudiamo il corso. Adesso ve la lascio un attimo. È particolarmente toccato da questo discorso perché, dice Beck, è un termine estremamente indeterminato. Allora, il concetto di ecologia, siamo a pagina 134, può esibire una impressionante storia di successo. Oggi la responsabilità delle condizioni della natura è affidata ai ministeri e ai manager. La rilevazione di effetti collaterali che mettono in pericolo la vita umana e i suoi fondamenti naturali può annientare mercati e distruggere sia la fiducia politica sia il capitale economico e la fede nella superiore razionalità degli esperti. E questo è un altro degli argomenti, come abbiamo visto, chiave. Questo successo, per qualche aspetto sovversivo, nasconde il fatto che quello di ecologia è un concetto del tutto indeterminato e che tutti danno una risposta diversa alla domanda su che cosa debba essere preservato. Se qualcuno pronuncia la parola natura, pagina dopo, fine citazione, bisogna anzitutto chiarire quale modello culturale di natura venga presupposto. E qui siamo nell'ambito delle rappresentazioni di cui abbiamo parlato noi estensivamente, no? Ossia, quel che resta della natura, ossia la natura sfruttata industrialmente, la vita in campagna degli anni 50, la solitudine delle montagne prima della comparsa del libro Vagare per i monti solitari, la natura della scienza, la natura desiderata, decantata dai cataloghi turistici, l'immagine vigorosa della natura promossa dai manager o l'immagine dei sensibili paladini della natura secondo la quale i più piccoli cambiamenti arrecano danni irreparabili. Noi usiamo il termine natura e il termine natura può essere declinato, e questi non sono tutti, ma comunque diciamo i più importanti modelli, no? E modi di pensare la natura. Ecco perché continuare con sta cosa natura e cultura non va più, no? Perché bene o male noi ci muoviamo comunque, ma anche proprio la natura non è natura, bensì un concetto, una norma, un ricordo, un'utopia, un controprogetto, oggi più che mai. Quindi ostinarsi a pretendere che esista una natura incontaminata è un sogno, è un altro mito, ma non c'è, non può più esserci. Dal momento in cui siamo diventati la specie dominante del pianeta, anche numericamente, e le nostre capacità di influenzare e di annientare il pianeta sono diventate reali, non ha più senso parlare della natura. Che è la natura? La natura è qualcosa con la quale dobbiamo fare i conti, facendocene carico fondamentalmente, perché è chiaro che continuare a parlare di natura implica, no, un'alterità. Allora, la natura è qualcosa che sta, non si sa dove, nella fossa delle Marianne probabilmente, attualmente, via discorrendo, ma sembra un problema di qualcun altro. Capite? E invece non è più un problema, ma probabilmente non l'è manco mai stato. Ma prima i mezzi, gli strumenti e tutto il resto era probabilmente capace di dar conto di una percezione di separatezza. Oggi come oggi è ridicolo ancora parlare di natura come se fosse altrove. La natura è qui fuori, è qui dentro, no, è l'aria che respiriamo, l'abbiamo detto migliaia di volte. Se non superiamo questa argomentazione, se non superiamo buona parte del romanticismo insito in questo discorso, è chiaro che non andremo mai da nessuna parte. perché non riusciamo a vedere la prospettiva del problema. È vero, e con questo chiudo, che per molti versi la prospettiva del problema noi non la vediamo lo stesso, perché come vi ho detto, appunto, verso la natura noi abbiamo comunque un atteggiamento che non ne percepisce il carattere eccedente rispetto alle categorie. E quindi la rende qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri problemi con i quali ci confrontiamo. Il sistema economico non è natura, sarà enorme anche lui, ma comunque è finito e soprattutto si fonda sulla natura per poter esistere. Quindi c'è un problema di ordinamenti, no? Quindi non puoi sottoporre, mettere in secondo piano la salvaguardia della natura, comunque tu la intenda, a favore del sistema economico, perché nel momento in cui l'una dovesse andare per stracci, l'altro non ci sarebbe più. È semplicemente buonsenso, al di là di tutti gli altri problemi che possono essere presi in considerazione. Ok? Benissimo. Allora...